Voi lo osservi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra, nella grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere. Oggi è mercoledì 22 di giugno e appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16 va in onda La Conta, la trasmissione contro il carcere. Purtroppo è triste ogni volta che succede, però come dire, malediciamo questo compito, però è necessario darlo. Stavolta dobbiamo contare ben tre morti nelle carceri italiane, non solo nelle carceri, perché un uomo è morto nel, si è suicidato nell'ex OPG di Barcellona Pozzo di Gotto. Questo fatto unisce la tragedia alla tragedia, diciamo, perché la morte è una tragedia. In carcere, 40 anni aveva questo detenuto, ma la cosa grave, ancora più grave, è che appunto gli OPG, come abbiamo detto più volte in questa trasmissione, per una legge dello Stato italiano, il 31 marzo dovevano essere chiusi e sostituiti con le REMS, che sono sempre delle residenze, diciamo dei luoghi in qualche modo di chiusura. Però la differenza, mentre l'OPG dipendeva dal Ministero della Giustizia, quindi era molto simile al carcere perché dentro c'erano le guardie e i meccanismi erano quelli di una struttura dipendente dal Ministero della Giustizia, dall'amministrazione penitenziaria, le REMS dipendono dal Ministero della Sanità, sono strutture ospedaliere sempre che reclutano. Comunque era, non è che siamo entusiasti di questo passaggio, l'abbiamo detto più volte, è inutile tornarci, però comunque era anche questo un piccolo risultato dovuto alle mobilitazioni contro questa vergogna che sono i manicomi criminali, detti poi ribattezzati OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, per addolcire la pillola, ma soltanto formalmente. Bene, nonostante questa legge, nonostante tutto il battage che c'è stato, nonostante la minaccia del governo di commissariare gli OPG che non riuscivano a trasformare il compito delle regioni, le REMS dovrebbero costruirle le regioni, e laddove appunto le regioni non ci fossero riuscite, il governo aveva detto avrebbero commissariato. In realtà siamo a giugno, a fine giugno, eppure l'ex OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, si chiama ex OPG ma è ancora un OPG, Barcellona Pozzo di Gotto vicino Messina, continua a recludere ben 187 persone. Uno di questi si è suicidato, si è tolto la vita, e quindi, come vedete, la vergogna non può che ancora dimorare in queste carceri italiane, in questi luoghi italiani. Altri due morti dobbiamo segnalare, uno qui a Rebibbia, qui nel senso il carcere qui di Roma, Rebibbia, il 16 giugno scorso, quindi qualche giorno fa, si è impiccato un detenuto di 50 anni. Questo veramente è una cosa penosa. E l'altro a Trapani, il 13 giugno, morto un detenuto, questo non 27 anni, e di questi non è chiaro ancora la causa della morte, quindi l'autopsia è stata già eseguita, non è emerso nulla, però non è emerso il motivo del decesso, strana questa cosa qui comunque, e allora è un... si farà una nuova autopsia e la questione continuerà ad avere i suoi meccanismi. Allora, c'è in corso un convegno del sindacato dei medici, e in particolare qui ci interessa ovviamente il settore che riguarda i medici che poi compiono attività negli istituti penitenziari, nelle carceri. E dunque questo sindacato si chiama FIMMG. Dice che propone al governo, e quindi al Ministero della Giustizia, di portare avanti quella riforma sanitaria nemmeno abbozzata nel sistema carcerario, che fu messa in moto qualche tempo fa. Prima, ricordate, c'erano i medici penitenziari, cioè dei medici che dipendevano non già dal Servizio Sanitario Nazionale ma dal Ministero della Giustizia. Prima si chiamava di Grazia Giustizia, poi la grazia non c'è più. E allora... e quindi erano in realtà i detenuti, ma anche le persone di buon senso li chiamavano secondini in camice bianco, perché dipendevano dal carcere, dal ministero, dall'amministrazione penitenziaria, e quindi ovviamente avevano un rapporto col detenuto da guardia, diciamo, mettendo sempre al primo posto la convinzione che il detenuto fingesse di star male per andare in situazioni ospedaliere o altre cose, per avere dei benefici legati alla patologia. Questa cosa ovviamente faceva vergogna anche all'estero, anche la Corte Europea più volte aveva detto che questa cosa non poteva succedere, non poteva essere, e quindi si mise in moto la riforma sanitaria in carcere, e quindi si è detto che il detenuto è un cittadino come gli altri per quanto riguarda la sanità, perché non è che la sentenza dichiara ti toglie la libertà ma anche la salute, questo non è scritto, anche se poi avviene così, però perlomeno non è scritto, e quindi il detenuto deve avere le stesse possibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale come gli altri cittadini. Bene, e quindi si tolse il comparto di medici penitenziari e si diede l'accesso ai detenuti al Servizio Sanitario Nazionale, cioè all'ASL, potendo così utilizzare i medici disponibili. Questa cosa però, giustamente dicono alcuni medici penitenziari, è stata incompiuta, perché il cittadino italiano, anche se la sanità è stata massacrata in genere, tutte queste cose sappiamo, tuttavia può ancora scegliere il medico. Cioè, la possibilità per il cittadino italiano di scegliere il proprio medico esiste ancora, e allora questa cosa bisognava portarla anche all'interno del sistema penitenziario, cioè mettere in grado il detenuto di avere il medico che il carcere gli propone, ma di potersi scegliere tra una rosa di medici non così vasta come quelli esterni, ma una rosa di medici, scegliere colui che ritiene debba essere il proprio medico di fiducia. Questa è un po' la proposta che ha fatto questo sindacato di medicina penitenziaria che sta facendo questo congresso al governo. Vedremo che cosa succederà. È chiaro che è difficile, come dicono loro, portare a compimento la riforma, perché è stata iniziata, poi si è spezzata, poi si è tornata indietro. In realtà, praticamente, come sapete, spesso da situazioni che finiscono in tragedia, detenuti che segnalano una patologia vengono ignorati anche dal medico, che in questo caso è un medico che dipende dall'ASL, quindi non è più un funzionario del carcere, eppure per tutta una serie di meccanismi che sapete benissimo, perché c'è una vulgata contro il detenuto in quanto tale, si pensa che sta sempre fingendo, sta sempre cercando l'escamotaggio per uscire dal carcere, eccetera, e quindi si ancora spesso appunto vengono ignorate le patologie segnalate dai detenuti, e questo porta ad aggravamenti che poi a volte, con un ricovero ritardato, un ricovero in ospedale ritardato, porta alla morte. Vabbè, questo quindi è la realtà. La proposta è interessante, e prevedono anche, richiedono anche, questa è una richiesta fatta dal sindacato dei medici al ministero, per introdurre la scelta del detenuto per il proprio medico, e anche fare dei corsi di formazione specifici per medici che poi andranno ad operare in carcere, perché le patologie in carcere sono sono particolari, diciamo, a volte alcune sono particolari indotte proprio dalla situazione di detenzione, e quindi bisognerebbe avere una professionalità maggiore. La paura, che mettiamo subito avanti perché sapete qui che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, dicevano vecchi proverbi, non è che sbagliavano, questi corsi di formazione per medici penitenziari, attenzione, il rischio qual è? Che vengano questi medici venga insegnato loro di sospettare delle patologie dichiarate dal detenuto. Può darsi che venga così, noi speriamo di no, però insomma, come diciamo appunto, dovremmo stare attenti a queste cose. Ecco, a questo punto facciamo una piccola, come dire, una piccola parentesi. Si parla tanto di immigrazione, ormai è il tema ricorrente. Purtroppo quello che è ricorrente sono le tragedie legate all'immigrazione e la chiusura netta, vergognosa, criminale da parte degli stati europei nei confronti di questo attuale fenomeno di grossa immigrazione. La popolazione di questo paese non è estranea all'immigrazione, vi facciamo sentire un pezzo di qualche tempo fa, non tantissimo, quando la parte di popolazione che partecipava ai fenomeni migratori erano appunto italiani che andavano a lavorare all'estero.
Due milioni di disoccupati da assorbire. La nostra popolazione in età produttiva aumenta di 350.000 unità all'anno, mentre il nostro suolo, con le sue scarse possibilità, non permette di dare lavoro a tutti. Questi dati spiegano la dolorosa ma assoluta necessità dell'immigrazione che il governo cura sforzandosi di ottenere per coloro che sono costretti di recarsi all'estero le migliori condizioni di vita.
Dal 46 al 63 le vittime sono 867, 136 solo a Marcinelle.
C'ha pa' il bigliette, un portaghe il treno, e va a crepare dal fin della miniera.
Che il governo cura sforzandosi di ottenere per coloro che sono costretti di recarsi all'estero le migliori condizioni.
Il tempo morge scritta Marfinelli che l'aure che la intanto amore però tu c'è in trenta in Italia che era il paese l'aura che era la vita la fanculpa bagna mattina e sera c'ha pa'l bigliette un portaghe il treno e va a crepare dal fin della miniera.
Non permette di dare lavoro a tutti.
E va a crepare dal fin della miniera.
Come dire, il mondo gira, ieri avete sentito i numeri, 860 morti, insomma, Marcinelle è stata uno, non l'unica, massacro, strage. Ebbene, con gli stessi meccanismi arrivavano questi migranti italiani nei vari paesi europei o anche oltreoceano, venivano trattati più o meno come oggi noi trattiamo gli altri migranti. Evidentemente la storia non insegna nulla. allora 15:20, 15:21, adesso volevamo affrontare un problema di una certa complessità, perché è un fatto che si svolge in un carcere, in un piccolo carcere italiano, il carcere dell'isola di Gorgona in provincia di Livorno, a poche miglia da Livorno. Dunque il carcere di Gorgona è un carcere vecchio, da tempo quell'isola è adibita a carcere, quell'isola è tutta in mano, diciamo, in proprietà dell'amministrazione penitenziaria, quindi non c'è altro se non il carcere quindi le celle per i detenuti e le attività agricole che svolgono i detenuti. Poiché appunto è un'isola tutta adibita a carcere, è stato possibile da sempre sviluppare lì attività lavorative che portano avanti i detenuti stessi. Attività agricole, quindi hanno fatto un oleificio, hanno fatto tempo fa, piantarono tantissimi vite e fecero un vino anche che era abbastanza buono e veniva venduto bene e così via. A un certo punto misero anche attività di pastorizia, cioè allevamento di animali, come abbiamo fatto con il vino, no? Producevano l'uva, poi facevano il vino e vendevano, diciamo, il prodotto finito. Anche per quanto riguarda l'allevamento degli animali, misero in piedi un ciclo completo, cioè allevavano gli animali, poi li uccidevano, misero su un mattatoio, non è che lo fecero da soli, sempre con l'autorizzazione, cioè dell'amministrazione penitenziaria, e poi vendevano sul continente la carne che producevano. Questo fatto ha creato un dibattito abbastanza strano, non perché sia sbagliato in sé, ma perché non capisco e continuo a non capire, e vorrei che qualcuno capisse, me lo spiegasse, perché un dibattito sull'allevamento del bestiame e la loro macellazione applicato a detenuti che lavorano e non a tutto il resto. Voglio dire, veniamo prima al problema. Il problema qual è? Che a un certo punto alcuni hanno detto: ma è sbagliato, dicevano alcuni, no? Queste anime candide di cui questo paese è molto dotato, poi non combinano niente, però appunto, anzi, spesso fanno danni tremendi. Allora dissero: i detenuti è giusto che lavorino perché questo porta alla loro rieducazione, questo vecchio meccanismo del 600 che ancora ce lo trasciniamo, nonostante le persone libere è difficile che trovino lavoro, però si dice il lavoro fa bene e non si capisce poi perché non c'è fuori, vabbè, comunque, quindi i detenuti bisogna farli lavorare, poi quasi da nessuna parte li fanno lavorare, però in questo caso all'isola di Gorgona, come in altri piccoli posti dove il carcere inserite in una realtà territoriale adibita a attività lavorative agricole o di pastorizia per i detenuti, questo si realizza. E dissero però: non è bello mettere un mattatoio in mano ai detenuti. Perché? Perché la mattana, ammazzare gli animali è un'attività violenta, e quindi, poiché noi dobbiamo rieducare i detenuti, fargli svolgere un'attività violenta come quella di uccidere gli animali, a tagliarli e poi vendere la carne, probabilmente è un'attività violenta che non gli fa bene. E quindi hanno chiuso il mattatoio. C'è stata tutta un dibattito. Le anime più candide di questo paese, ho detto, se ne contano tante, hanno detto: sì, è giusto chiudere questa cosa perché devono fare attività, che so, coltivare i fiorellini, tutte queste cose qua. Il problema è molto semplice. Io non dico che sia giusto o non giusto allevare animali e mattarli. Ci sono interi movimenti oggi, non solo in questo paese, in tutto il mondo, che dicono che non vanno uccisi gli animali per nutrirsi, ci si può nutrire in altro modo, ragionamenti del tutto sensati. Ma perché ritenere che il mattatoio e quindi la vendita di carne è un'attività violenta per i detenuti e non per gli altri? Cioè, se il signor Mario Pincopallino, che c'ha qui probabilmente, ecco, ne vediamo una qui da questa finestra di San Lorenzo a poche decine di metri, allora se è violenta per i detenuti, non è violenta anche per il signor Pincopallino che vende, che fa attività di mattanza, cioè lavora in un mattatoio e vende la carne, taglia carne e vende questi quarti di carne? se è violento per l'uno è violento pure per l'altro. Perché ritenere che l'attività del mattatoio è diseducativa soltanto per il detenuto e non per il resto della popolazione? Una bella domanda che io vorrei, se mi avrei piacere, poi non, probabilmente non avviene, che le anime candide appunto la rivolgessero pure al resto. Noi ci nutriamo, noi cittadini di questo paese, di questo mondo, ci nutriamo ancora di carne e alcuni ritengono che sia sbagliato e affrontiamo il problema complessivamente, ma mi pare del tutto penoso, non so che dire, quale altro aggettivo trovare, miserabile scagliarsi, perché tanti intellettuali sono intervenuti su questo dibattito, perché far macellare gli animali ai detenuti facendogli svolgere un'attività violenta che quindi non li riedua come persone nobili, diciamo non violente, e perché per gli altri non è la stessa cosa, le altre persone che lo fanno per mestiere no, cioè o si affronta complessivamente o no. Questo è un esempio di una delle miserie che appunto caratterizzano questo paese. Ma guardate che il dibattito è stato enorme, sono intervenuti tantissimi personaggi, scrittori, intellettuali, e nessuno ha detto è vero, la macellazione degli animali è sbagliata, è brutta, è violenta, aboliamola per tutti, non solo per i detenuti, cioè, non si, capite? Sì, qui c'è al fondo c'è una concezione molto pericolosa che appunto affonda le sue ragioni in 200-300 anni fa, quando si riteneva che colui che trasgredisce la legge, il detenuto, la sociale, asociale più che altro, era una persona malata e che quindi va curata. Addirittura qualche tempo fa, in questo periodo che purtroppo le notizie di cronaca danno molti esempi di violenze contro le donne, stupri con uccisione spesso, no? E anche qui il dibattito, le anime candide, sbagliando quasi sempre l'impostazione, no? non cogliendo l'origine del problema del perché c'è la violenza maschile sulle donne, ma a volte mettendola su questioni generiche, strane, vabbè. Comunque ho sentito dire da più persone, anche di alto livello istituzionale, che gli stupratori sono persone malate. Ecco, qui torna. Quindi abolendo il problema, se le persone sono malate si trova la pillola, si trova il medico adatto, no? Si portano a curare e non c'è un problema della violenza maschile sulle donne, c'è un problema di malattia, risolviamo il problema con i medici. Ecco, questa cosa è molto pericolosa, intanto perché è un ritorno indietro di 200-300 anni, quando appunto prevaleva una ideologia perversa che diceva che appunto chi trasgredisce la legge è malato. Questa è tra l'altro una cosa abbastanza e quindi bisogna curarli. Non a caso quando abbiamo più volte raccontato, no, da questi microfoni la nascita del carcere. Bene, nei paesi che stavano sviluppando maggiormente l'industrializzazione nel 600, tipo Inghilterra, tipo le Province Unite, cioè l'Olanda e qualcun altro, era per necessità di avere forza lavoro nelle fabbriche che crescevano come funghi, e quindi queste prime esempi di carcere si chiamarono le workhouse, le case di lavoro, che addestravano, disciplinavano le persone a lavorare. In Francia i primi carceri presero un altro nome, di ospedale, proprio perché in Francia si era sviluppata particolarmente, era più o meno in tutta Europa, no? Però in Francia era prevalente da parte di alcuni intellettuali questa tesi assurda che le persone che trasgrediscono le leggi o che non vogliono lavorare sono malate. Gli asociali, le persone che non si comportano secondo le regole sociali e quindi vanno bollate come asociali, sono malate e quindi vanno curate. E difatti i primi esempi di carcere nell'ambito non solo in Francia ma in tutti i paesi, in Francia, in Belgio, in tutti i paesi a cultura francese, ebbero il nome di hôpital, cioè ospedali, perché a dire tu sei malato io ti curo. Ecco, questa cosa è estremamente pericolosa, perché intanto per primo elemento porta fuori tiro, la ricerca delle ragioni del perché in questo caso c'è la violenza maschile contro le donne, ed è un problema che va affrontato da quel punto di vista, levando tutte le imbecillità, tipo appunto le etnie, le provenienze, tutte le stupide. È un problema proprio che sta nella cultura di fondo, nella cultura familiare, familista, del possesso, della proprietà nei confronti dell'altra persona, e questa cosa si vuole evitare perché non si vuole scardinare degli elementi cardine di questa società, di queste e di quelle passate, non è una novità. Quindi da una parte ha questo rischio di dirottare la ricerca del motivo e quindi delle azioni da fare per cambiare questa situazione, e dall'altra appunto ripropone, che poi si estende a tutte le persone che violano la legge, il meccanismo della asocialità come elemento, come una patologia rispetto alla quale va curata. Attenzione, considerate che il termine asociale, tradotto in tedesco, che mi pare che si dica asocialen, io non conosco il tedesco, però più o meno è così, gli asocialen furono le prime persone che andarono a popolare i campi di concentramento, perché il nazismo, dovendo fare la società perfetta ovviamente, ha fondato le proprie ragioni in questa teoria, che era francese prevalentemente, però faceva piacere anche al nazismo tedesco, quella del fatto che le persone che non accettano questa società, la società del lavoro, la società dell'organizzazione statale, delle regole rigide e dure, è chiaramente una persona malata. Non a caso i campi di concentramento, lo ricordate tutti, perché credo che chiunque abbia visto almeno in fotografia quella vergogna umana che sono i campi di concentramento, avevano scritto Arbeit macht frei, cioè il lavoro rende liberi. Questa era l'idea. E difatti il termine asociale durante il regime nazista era uno dei termini più feroci, nel quale venivano poi inseriti anche gli omosessuali, venivano inseriti le persone disabili, cioè quelle persone che non sono in grado di dare il contributo che la società si aspetta da te. Questo è il discorso, quindi non c'è l'individuo, non c'è l'identità individuale, c'è solo la necessità dello Stato, e chi non propone, non dà questa sua partecipazione viene eliminato. Questo è il discorso. È molto pericoloso, appunto, e non è finito qui nelle quattro baggianate dette tante volte nei talk show televisivi da uomini o donne delle istituzioni, sta diventando un modo di operare, perché si stanno costruendo nelle carceri, per esempio. Ne abbiamo parlato già un'altra volta, però poi appunto tra l'altro si sa molto poco, perché stanno lavorando abbastanza loro, diciamo il ministero sta lavorando in maniera molto sotterranea, stanno però costruendo nelle carceri, in quei reparti dove sono rinchiusi le persone che hanno fatto violenza, gli uomini che hanno fatto violenza contro le donne, in questi posti stanno attuando dei centri di cura, perché appunto sta prevalendo l'idea che lì c'è una malattia. E capite che qui la cosa è grave, perché si azzera completamente tutto il discorso che per esempio il movimento femminista degli anni 70 in avanti ha chiarito esattamente dove stava la radice, la ragione, il motivo della violenza maschile nei confronti delle donne, che appunto stava all'interno del possesso, della proprietà, del dominio, del voler, del potere, quindi. Si sta ripresentando. Questo è uno dei più feroci passi indietro, più terribili passi indietro che questi anni abbastanza tristi per il progresso dell'umanità si sta contando. Allora, 15:38 riprendiamo, però passiamo un po' all'altro, all'altra parte, diciamo, della trasmissione, quella che cerca di vedere anche nei fatti, oltre che ragionare, della tendenza che sta assumendo in questa fase e probabilmente nel futuro la repressione. Abbiamo detto più volte, la repressione fino a qualche tempo fa basata prevalentemente sulla denuncia, il carcere, la denuncia, l'arresto e l'avvio alla dinamica processuale che poi ti porta in carcere, viene sostituita sempre più con quella dell'individuazione della pericolosità sociale, del marchio della pericolosità sociale, che una volta dato questo marchio poi le istituzioni di polizia danno immediatamente impossibilità di movimento, sono tante, varie, poi le vedremo, che impediscono alle persone marchiate di questo stigma della pericolosità sociale di non poter frequentare i luoghi abitualmente frequentati, cioè di non poter svolgere le attività che normalmente svolgono. Sono le misure di polizia, sono quelle che tra l'altro hanno la possibilità di entrare in vigore il giorno immediatamente appena vengono date, mentre invece sapete la denuncia, i tempi lunghi del processo eccetera. Allora, particolarmente ciò sta avvenendo nelle regioni dove più alta è l'attività del movimento, insomma, no? Rispetto ad altre regioni. E per esempio nel Piemonte, nell'area torinese, poiché appunto c'è il movimento No TAV che ormai ha data molti anni di attività senza mai cedere di un millimetro, con una partecipazione di massa lì, la procura di Torino, le strutture di polizia dell'area torinese sono particolarmente efficaci nel cominciare a individuare le persone e dargli delle sanzioni che gli impediscono di muoversi. Quello che una volta che abbiamo chiamato così, perché poi così è stato dato, no? In un altro posto dove c'è un movimento molto interessante, nella zona di Pisa, il DASPO di piazza. A Pisa l'hanno proprio dato così, dei compagni che si muovevano, delle realtà di movimento che si battono su un settore, un quartiere molto, molto povero, molto degradato, che però è stato attivato e vede una presenza di un contropotere orizzontale, di un'organizzazione molto forte, il quartiere di Sant'Ermete. Ebbene, molti proletari, militanti eccetera si sono visti affibbiare il cosiddetto DASPO di piazza, che ha i meccanismi del DASPO sperimentato a suo tempo per molti anni nei confronti degli ultra. Il DASPO come era fatto? Il divieto di partecipazione alle attività sportive, perché in quelle attività sportive, in quelle partite di pallone, prevalentemente erano attività di football appunto, individuati come pericolosi, come facinorosi, gli veniva dato il DASPO, ossia quel giorno che c'era la partita loro dovevano recarsi nella stessa ora, nello stesso giorno, a firmare al commissariato, quindi non potevano stare sugli spalti dello stadio. Ecco, questo meccanismo era chiaramente, come soprattutto da questi microfoni più volte in molte trasmissioni l'abbiamo individuato, come sperimentazione di una sanzione poliziesca, amministrativa, però funzionale a impedire l'attività di molti attivisti. Ebbene, si sta sviluppando e prevalentemente appunto nel torinese è proprio dell'altro ieri che altri 23 attivisti No TAV sono stati protagonisti dell'ennesima operazione di polizia, hanno subito perquisizioni e poi a cui sono seguiti arresti domiciliari oppure obblighi di firma quotidiani e anche qualche arresto in carcere. Gli arresti sono stati due, arresti in carcere, 9 i domiciliari con molte restrizioni e per tutti gli altri, fino ad arrivare a 23, gli obblighi di firma quotidiani. Cioè, quindi, allora, tutte queste cose poi ci stanno anche tra le varie forme, sono i divieti di spostarsi dal territorio o i divieti di andare in un territorio. Ecco, questo per impedire appunto le attività. Questo meccanismo, che tra l'altro sperimentato negli Stati Uniti d'America a suo tempo, però comunque oggi in vigore, un po' tutti i paesi si stanno spostando su questo terreno, perché permette di operare più rapidamente, perché appunto l'operazione di polizia permette subito di dare queste misure, operano il giorno dopo, quindi non hanno i tempi lunghi del processo, e poi impediscono appunto concretamente che delle persone ritenute attive e più valide ce la possano partecipare a delle attività. È stata introdotta anche durante lotte sindacali, laddove dei sindacalisti gli è stato impedito di andare in quel posto dove c'era quella fabbrica o quel magazzino che stava in mobilitazione, che più volte ha visto l'attività di questi sindacalisti che guidavano la lotta, lo sciopero, il picchetto, eccetera. Quindi è un programma molto, molto importante, l'abbiamo detto da più volte, laddove queste cose cominciano, soprattutto nell'area torinese, a operare con forza, l'hanno discusso, ne hanno parlato a fondo hanno tratto questa conclusione. Eccola qua, loro dicono queste cose qua. Non intendono, questi attivisti, attiviste del movimento No Tab, non intendono rispettare questi obblighi. Cioè c'è adesso una alzata di schiarzarsi in piedi e dire: noi non accettiamo queste misure restrittive, questo impedimento poliziesco di partecipare alle attività che svolgiamo. Sentiamo come esempio per tutti gli altri attivisti e attiviste No Tab, che cosa dice Nicoletta. Nicoletta ha 70 anni, l'avete sentita molte volte da questa radio, ci ha raccontato da più di 10 anni, cioè come si svolgeva, tutte le fasi, come hanno superato i momenti di difficoltà, come hanno allargato il consenso di massa della lotta No Tab, come hanno mantenuto una orizzontalità, una discussione orizzontale di questo movimento, che non gli ha fatto appunto mai perdere nessuna battaglia. Ebbene, ha deciso che non andrà a firmare dai carabinieri. A lei hanno dato le firme: non andrò a firmare dai carabinieri, né accetterò altre forme di custodia cautelare. Che sia chiaro, afferma Nicoletta, io non accetterò di andare tutti i giorni a chiedere scusa ai carabinieri, non accetterò che la mia casa diventi la mia prigione, decidano loro, tanto la nostra lotta è forte, lottiamo per il diritto di tutti a vivere bene, lottiamo non solo per la nostra valle, ma per un mondo più giusto e vivibile per tutti. Noi non abbiamo paura e non ci inginocchiamo davanti a nessuno, e quindi io a firmare non ci vado, e nemmeno starò chiusa a casa ad aspettare che vengano a controllare se ci sono oppure non ci sono. Siamo nati liberi e liberi vogliamo rimanere, liberi e uguali. A questo punto che cosa succederà? No, non lo sappiamo ovviamente, non siamo, ma qualcosa ovviamente, come opererà a questo punto la repressione di fronte a questa iniziativa molto interessante, ritengo, e che appunto si può anche esportare, cioè può espandersi in tutte le realtà dove queste misure cominciano a prendere piede, e perché è l'unico modo di fermarle, altrimenti non ci vuole la palla di vetro per capire che queste forme di intimidazione, di impedimento dell'attività si estendano a tutti i territori, a tutti i movimenti. Che cosa succederà? Non lo sappiamo. Probabilmente prenderanno una denuncia queste persone, ovviamente, perché hanno trasgredito un obbligo di polizia. Questa denuncia, quindi, rientreranno nel meccanismo della denuncia, poi ci sarà appunto il GIP, il GUP, eccetera, eccetera, e vedremo che forma assumerà. Però è un primo, un primo no a questa repressione. Perché però si è potuto fare nel torinese, nell'area, nel movimento No Tab? Perché appunto c'è un movimento molto forte, auto-organizzato, orizzontale, di massa. Ecco, questa cosa chiaramente si può fare in tutti i territori, in tutti i movimenti. L'unica condizione è che ci sia un movimento ben radicato, esteso e forte nel senso che non intende fare un passo indietro, cioè che ritiene l'obiettivo da raggiungere più importante del costo che la repressione ti impone. Questa è la misura reale, cioè la repressione ti impone un costo se tu vuoi continuare l'attività, in questo caso è questo, e chiaramente se l'obiettivo lo ritieni più importante di questo costo sei disposto a pagarne le conseguenze, o comunque non ti strappi i capelli, non ti metti a lamentare. È importante anche perché questa reazione, diciamo, questa resistenza del movimento No TAV di fronte a questa svolta della repressione, è chiaro che rappresenta io penso che sia proprio un invito a tutti i movimenti esistenti in questo paese a fare altrettanto, perché a quel punto cioè loro hanno usato questo meccanismo delle misure di polizia intorno al concetto di pericolosità sociale invece del solito meccanismo denuncia, processo eccetera, perché è più agile, più funzionale a loro, rende maggiormente, impedisce veramente l'attività degli attivisti e delle attiviste, e ritenevano che fosse meno eclatante, cioè mentre quando c'è il processo poi avviene, va sui giornali eccetera, così ha un impatto immediatamente operativo. Ovviamente con questa resistenza che hanno posto in atto i No TAV, chiaramente il problema, gli pongono dei grossi problemi perché devono rimettere in moto il meccanismo giudiziario. Questo è il discorso. Ora io lo seguiremo attentamente perché è importante e perché appunto permette di capire che anche questa svolta repressiva si può fermare. Allora, questa notizia, che poi è una sentenza, può interessare tutti e tutti, soprattutto a chi sta purtroppo in carcere. È importante, attenzione, prendetene nota attentamente. Allora, la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone dice che la sentenza è del 15 marzo 2016, quindi qualche giorno fa, 15 marzo 2016, numero 766, prendete le nota, che dice: non è sufficiente la sola testimonianza dell'agente penitenziario, del secondino, che si dichiara vittima di un'aggressione da parte del detenuto o della detenuta per condannare il detenuto indicato come responsabile. Quindi la sola testimonianza di una guardia non è sufficiente a condannare il detenuto. Cioè, se una guardia dice quel detenuto o quella detenuta mi ha aggredito e non ci sono altri testimoni, non è sufficiente per la condanna. Questo l'ha detto, l'ha stabilito il Tribunale di Frosinone con questa sentenza che vi dicevo, 15 marzo 2016, numero 766. Il Tribunale di Frosinone ha assolto l'imputato perché ai sensi dell'articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale, poiché questo articolo che riguarda le prove dice non si è raggiunta la prova di questa aggressione. Questo è importante perché sappiamo sono tantissimi casi in cui i detenuti e le detenute non solo vengono accusate di aver aggredito un secondino, una guardia, insomma, ma a volte vengono anche minacciate. Gli dico tante volte: tu sta buono, altrimenti ti denuncio per avermi aggredito. Ecco, quindi è una diffusa minaccia da parte delle guardie nei confronti dei detenuti e delle detenute. Con questa sentenza, se diventa consapevolezza di tutte la popolazione detenuta, può evitare di, diciamo, sottomettersi a queste minacce. Bene, l'altra notizia, poi parliamo di un'altra cosa. L'ultima dice che è un dato, un numero molto importante. Prima abbiamo fatto quel pezzo sull'immigrazione, quando gli immigrati erano tanti, erano appunto gli italiani che andavano col beneplacito del governo, che aveva istituito proprio un ufficio dell'immigrazione, capite? Perché dice: non abbiamo la possibilità di sfamare tutti, avete sentito che diceva il governo italiano. Bene, e ne morivano tantissimi, era una mattanza spaventosa. Bene, adesso proprio nel 2015 il numero delle persone costrette alla fuga o all'immigrazione sono state 65,3 milioni, un numero superiore alla popolazione italiana. 65,3 milioni provenienti da tutti i posti, quelli che, dove ci sono guerre, massacri, eccetera. Bene, questo è un dato spaventoso, e lo dice l'UNHCR, la branca dell'ONU che riguarda proprio l'immigrazione. 65,3 milioni persone costrette a fuggire, a emigrare, e molte vengono qui e vengono fatte morire o nel mare oppure in quelle scene terribili che vediamo in televisione, lasciati giorni, mesi in mezzo al fango, senza nessuna possibilità di vita. Questo è il dato. Ricordiamo sempre però che ciascuno di noi, cittadini italiani, diciamo, ma vale anche per gli altri cittadini europei, ciascuno di noi, se andiamo indietro nel tempo, ognuna di noi ha tra i propri avi un immigrato. È inutile che fuggite. Io immagino i veneti che sono così propensi a dare il voto alla Lega, che ha quelle posizioni agghiaccianti sul problema dell'immigrazione. Ricordate che il Veneto è stata una delle regioni che ha dato più immigrazione negli anni 50 e 60, perché il Veneto era una regione povera, non riuscivano a, come dire loro, come dicevano i governi, a dare diciamo, possibilità di vita a tutti, e immigravano molto nel nord Europa, sono molti immigrati anche nell'ovest dell'Italia, cioè nelle fabbriche milanesi e torinesi, nella Fiat appunto. Questo è il dato. Ricordiamoci sempre, non perdiamo la memoria. Gli uomini e le donne senza memoria sono una nullità. noi siamo uno dei popoli che ha più prodotto migrazione e anche morti di questa immigrazione. Non facciamo in modo che la storia non ci insegna niente. Allora, adesso mancano un paio di minuti alle 16 e la trasmissione La Conta è finita, però all'interno di questo spazio vogliamo anche ricordare che da domani cominciano i tre giorni di Crack Fumetti Dirompenti, una storica trasmissione del che si tiene, no, trasmissione, scusate, un appuntamento del Forte Prenestino, il Centro Sociale Forte Prenestino qui a Centocelle, che è molto interessante perché appunto tutti coloro che producono fumetti da tutte le parti vengono a proporre i loro disegni. È un appuntamento molto interessante. All'interno di questo appuntamento ci sarà
Infatti approfittiamo per dire pure la nostra su Crack, è stato insomma una collaborazione che poi va avanti ormai da parecchi anni, che è quella fra Crack e Scarceranda, appunto per la raccolta di disegni, tavole, insomma tutto quello che uno vuole portare per l'agenda Scarceranda, che è l'agenda contro il carcere ogni giorno dopo giorno, che facciamo insomma tutti gli anni più o meno, insomma da novembre in poi solitamente è disponibile con la radio. Di conseguenza ci sarà un banchetto della radio sotto negli inferi, visto che comunque il tutto si svolgerà nelle 100 celle che insomma sono all'interno del Forte Prenestino, quindi ci sarà un banchetto con una mostra della radio dedicata a Scarceranda e anche con la possibilità quindi di raccolta di tavole, fumetti e quant'altro. Quindi l'invito è a tutti e a tutti, magari spesso ci mandano magari disegni eccetera eccetera via mail, perché ormai insomma è diventato più pratico, però magari lì c'è